Abbiamo il piacere intanto, Ivan, di avere in collegamento Francesco Montervino. Ciao Francesco, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. C'è Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci in studio, Ivan Cardia, tuttomercatoweb.com in collegamento. Parlavamo del Napoli, riprendendo le dichiarazioni di Calzona, che ribadisce che chiaramente ha un contratto con la Slovacchia, quindi quando inizieranno le gare ufficiali a fine campionato non resterà al Napoli, lo ha ribadito. Poi sai, nel calcio uno pensa sempre ci possano essere magari delle soluzioni eccetera, però ha ribadito questa cosa, quindi stavamo parlando un po' del classico toto allenatore per la prossima stagione. Sono emersi un po' di nomi, tra cui quello di Palladino, di Vincenzo Italiano e di Conte principalmente, o Farioli diciamo come outsider. Che ne pensi? Perché dissertavamo un po' su Conte, sul diciamo il suo storico, no? Il suo essere un allenatore che pretende tanto dal punto di vista dei giocatori, quindi del calciomercato, come la vedi, insomma? Perché Ivan giustamente metteva un po', facendo questo tipo di valutazioni, diceva che insomma non vede molta concretezza nell'opzione Napoli in questo senso.
Ma è chiaro che Conte ci ha abituati a situazioni che sono situazioni sicuramente ben diverse da quella che potrebbe essere l'opzione Napoli, in quanto un allenatore che pretende tanto. Ci sono esborsi nei mercati importanti a livello economico, il che vuol dire che non metterebbe Conte, in questo caso, primo in classifica nell'opzione Napoli. Però è anche vero che Conte una piazza come Napoli non l'ha mai allenato. È anche vero che la l'appeal che può avere il Napoli per quello che ti dà non ti può dare l'Inter, non ti può dare la Juve, non ti può dare il Chelsea, grandi società dove lui è stato. Napoli è una cosa completamente diversa. Napoli per certi versi è Napoli, e ti dà quelle emozioni che per un allenatore, quando la allena, sono emozioni particolari, sono emozioni diverse. E quando anche da calciatore vince a Napoli è chiaramente diverso da vincere da un'altra parte. Ecco perché probabilmente si vince ogni 30 anni, proprio perché l'impegnarsi per arrivare a un titolo è tremendamente più alto rispetto a un'altra piazza che ha visto Conte protagonista sicuramente nella sua carriera. Gli altri nomi indubbiamente sono nomi invece molto più fattibili, sono nomi che in qualche maniera possono stare vicini al Napoli. Alla fine degli altri credo che il più vicino in assoluto è, perché c'è stato già un passato di complimenti da parte di Laurentiis, e perché è un allenatore che sta facendo molto bene negli ultimi anni, può essere sicuramente il nome di Vincenzo Italiano.
Uno di quelli accostati con più continuità, lo dicevamo anche poco fa, però è chiaro che per poi andare a prendere determinati allenatori, anche a livello di categorie, servono determinate categorie di calciatori. Prima abbiamo detto del tema del direttore sportivo, perché chiaramente Meluso è, non ce ne voglia, chiaramente diciamo grandissimo protagonista e grandissimo professionista in realtà, però rispetto a poi Giuntoli sicuramente operabilità differenti. Però anche i giocatori, molti sono in dubbio, vedremo che cosa succederà con Traoré. Dendon, che è arrivato, sta giocando pochissimo. Quelli dell'estate, Nathan è scomparso, Lindstrom non ha reso tantissimo, Osimhen dovrà partire, lo stesso Mazzocchi è arrivato ma ormai non gioca più. Quindi non so quanta stabilità o instabilità vede a livello di tema di mercato per il futuro.
Ma per quanto riguarda Mauro Meluso, Mauro ha ereditato una situazione di mercato già praticamente bel fatto quest'anno, con delle difficoltà che probabilmente non avrebbe dovuto ereditare lui. Vedi di nuovo di contratto di certi calciatori che non sono arrivati, vedi la storia di Zielinski. Poi chiaramente noi sappiamo che il presidente è abbastanza attivo nelle situazioni di mercato. Prima hai fatto un parallelo su Cristiano Giuntoli, chiaramente diversa capacità forse anche di ritagliarsi uno spazio, no? Fra i due, certo. Però Cristiano Giuntoli ci ha messo 8 anni per vincere uno scudetto a Napoli, e probabilmente avrebbe potuto vincerlo prima, e invece non c'è riuscito. I primi anni chiaramente di Cristiano Giuntoli non sono stati anni dove, ecco, forse incideva in maniera pesantissima. Poi con il tempo si è conquistata fiducia, stima e la possibilità di poter fare anche un lavoro certosino, ma con l'aiuto di uno staff tecnico, prima in Sarri, poi chiaramente in Spalletti, che lo hanno visto protagonista. Io onestamente, prima di pensare a un cambio di direttore sportivo, penserei di poter dare una autonomia vera a un direttore come Mauro Meluso, che a mio avviso, oltre ad essere una persona per benissimo ed elegantissima, secondo me anche un competente di calcio. E prima parlavo di un possibile arrivo magari di Vincenzo Italiano, e con Mauro Meluso non dimentichiamo che lo Spezia dei grandi risultati era lo Spezia composto da Italiano e Meluso, quindi chissà che non si possa vedere
ricomporre il tandem, diciamo.
Esatto, questo tandem.
Ok, Ivan, una curiosità per Montervino.
Sì, anzitutto buonasera Montervino, poi mi volevo anche
buonasera
scusare con voi ragazzi, prima la panchina della Lazio, non abbiamo ancora visto Tudor, quindi per quello ancora...
Ma certo, sì.
Sì, in quel senso.
Aspettiamo
certo,
il giudizio.
Certo. No, vabbè, comunque tornando alla curiosità, visto che mi ha bruciato sul tema direttore sportivo, che è la domanda che volevo fare, cosa fare con Kvaratskhelia e Osimhen? Perché ora stiamo parlando di allenatore, direttore sportivo, però poi alla fine sono i giocatori quelli determinanti. Li cederebbe davanti a offerte ovviamente molto ricche per, diciamo, per partire con un nuovo anno zero, oppure è giusto puntare ma mantenere, non dico entrambi perché mi sembra un po' complicato, però almeno uno dei due come leader del Napoli del futuro, leader tecnico?
Ma adesso mi sembra di aver capito che si può mantenere soltanto al massimo uno dei due, perché uno, il presidente, lo ha praticamente ceduto durante un'intervista, quindi voglio dire, diventa difficile pensare che possa rimanere Osimhen. Sicuramente bisogna dar conto anche a una città, una piazza che chiaramente probabilmente non ha quella fame di dover vincere per forza ogni anno, però ecco, sicuramente le figuracce fatte quest'anno vorrebbero evitarle, quindi io credo che sia giusto e doveroso da parte della proprietà di pensare di non cedere entrambi i campioni, perché parliamo di due campioni, e ripartire semmai, vista anche l'età, da un 2001 che è Kvaratskhelia, e quindi non avere i problemi che hai avuto con Zielinski quest'anno, cedere di nuovo di contratto, immediatamente sistemare la situazione contrattuale e portarti già con il lavoro avanti, in modo tale che la prossima stagione inizi con una certezza che è quella di ripartire da un campione futuro fuori classe probabilmente, che il Napoli in questo momento ha in casa.
Ivan, chiedo a te, e prima di girare e di chiedere poi un parere invece tecnico a Montervino, però ti volevo chiedere, sul mercato si fanno dei nomi, si parla molto del discorso Feyenoord, no? Da Ancho, che è difensore del Feyenoord, a Timber, centrocampista, soprattutto Jimenez, no? Per quanto riguarda l'attacco, il vice Osimhen, poi c'è Foloruscio che teoricamente può rientrare alla base di proprietà del Napoli, che si dice da questo punto di vista?
C'è anche la pista Ismaili, di cui ha parlato la gente oggi. Ci sono tante discussioni. Secondo io, in questa fase le considero alcune abbastanza premature, nel senso che bisogna capire cosa sarà il Napoli di oggi. Ora, io sono d'accordo con Montellino, diciamo anche prima, per me il primo nome in lizza è Italiano per la panchina, però poi la scelta dell'allenatore secondo me condiziona anche il mercato, perché soprattutto nel caso di un allenatore che comunque ha idee abbastanza, non dico integraliste, però molto ben definite, come appunto Italiano, prendere questo o quel giocatore fa comunque la differenza, poi non decide l'allenatore soltanto, però non credo che in questo momento veramente si possa chiamare Italiano e chiedergli un parere su Ancico piuttosto che Ismaili senza fare infuriare la Fiorentina. Quindi secondo me in questo momento ci sono tanti discorsi, tante trattative, come è giusto e normale che sia, si portano avanti più tavoli, però non penso ci sia ancora qualcosa di così avanzato, così definito, almeno non ci risulta.
Ok, Francesco Montervino, ti volevo chiedere proprio di Jimenez, Santiago Jimenez, il Faio, 21 gol in 25 partite anche quest'anno in rete divise, sta facendo grandi cose, due gol in Champions League in quattro gare, insomma ha segnato anche un gol in Europa League. Potrebbe essere il giocatore giusto, proprio come livello, ha caratteristiche diverse rispetto a Osimhen ovviamente, però.
Ma è uno di quei profili che sicuramente il Napoli segue, è quella tipologia di calciatore che al Napoli piace. Il Napoli è per questo tipo di situazioni, è per questo tipo di operazioni di mercato che in qualche modo la vedono comunque protagonista nello scoprire, anche se in questo caso non è che stai scoprendo un giocatore, però nel portare in Italia un giocatore che forse è le big non prenderebbero in serissima considerazione, nonostante sia un giocatore ritenuto sicuramente un ottimo calciatore, però rispecchia il profilo dei calciatori che il Napoli solitamente porta a casa. Ma credo che ce ne siano tantissimi calciatori onestamente di un certo tipo. Floruccio per esempio è uno di quelli che può tornare alla casa madre e poter essere un protagonista nelle prossime stagioni, anche per un aspetto prettamente fisico. Il Napoli ha bisogno anche di fisicità in mezzo al campo, perché quando è venuto a mancare Anguissa quest'anno fatto veramente tanta fatica, e Cajuste almeno per adesso non si è rivelato un giocatore all'altezza per poter sostituire Anguissa. Quindi voglio dire, ci sono giocatori che potrebbero essere seguiti, ma ce ne sono tantissimi. Non si è nominato Buongiorno, che credo che possa essere uno di quei giocatori che potrebbe far ritagliare uno spazio importante a quella che è la fetta economica che il Napoli metterà poi sul mercato, perché poi le difficoltà che ha avuto il Napoli quest'anno sono state dettate dalla mancanza dell'arrivo di un giocatore, vista la partenza di Kim, di un certo tipo. Quindi io non so quanto converrebbe puntare su tanti giocatori bravi ma scommesse, se non invece andare su uno veramente veramente forte, che è una certezza, anche se spendi qualcosina in più. Io credo che Napoli debba ripartire da 7-8 certezze che ha forti e poi lavorarci attorno.
Il classico acquisto mirato, no?
Esatto. No, è giusto effettivamente, perché poi sono linee valutative completamente differenti, però c'era un tasto secondo me importante che è stato toccato, ossia l'importanza chiaramente del mercato esterno ma anche del mercato interno, perché il Napoli ha delle risorse. Abbiamo parlato ovviamente di Floruncio. Gaetano non era riuscito ad imporsi così tanto, ma il Cagliari sta facendo bene, quindi poi potrebbe diventare una doppia arma, o tecnica o economica, come pedina di scambio. E poi anche quegli elementi che non sono stati valorizzati, per esempio Nathan. C'è una possibilità di costruire comunque una parte del mercato di impostazione della prossima stagione già direttamente, tra virgolette, tra le mura amiche?
Ma non è che c'è una possibilità, deve essere una possibilità.
Perché io penso sia così, esatto.
Cioè il Napoli, torniamo ai discorsi della possibilità economica che ha di poter investire, è chiaramente diversa dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, che poi hanno altri problemi, per amor del cielo, quindi preferisco tutta la vita i bilanci positivi e buoni del Napoli, sicuramente il Napoli è costretto a partire da coloro che sono i calciatori che ha in casa. Per esempio ritengo un errore aver fatto partire Gaetano, perché nel momento in cui si attua una strategia di non riconferma di Zielinski, era il momento giusto per poter veramente vedere e valorizzare questo giocatore, che ha delle qualità straordinarie e che forse avrebbe avuto l'occasione giusta per giocare con continuità, visto ormai la partenza di Zielinski sicura. Invece si è voluto puntare su un altro investimento, un prestito con diritto di riscatto su Traoré, che per amor del cielo è un ottimo calciatore, ma che va valutato come tu avresti potuto valutare onestamente Gaetano.
Assolutamente. Ivan, torno da te prima di salutarti sul discorso Buongiorno, che è molto interessante come opzione, insomma se ne sta un po' parlando, viene accostato al Napoli. Ecco, potrebbe essere, come diceva Montervino, proprio un acquisto mirato perfetto, visto che comunque da Osimhen teoricamente dovresti incassare una cifra importante da poter reinvestire ovviamente sull'attaccante, però anche lì dietro, dopo l'addio di Kim, è mancato sicuramente qualcosa di rilevante, no? Nel pacchetto dei centrali.
Sì, potrebbe assolutamente essere un nome sedibile. Secondo me è anche perfetto il discorso che faceva Montervino, cioè va preso uno forte e non tanti buoni, che poi magari alla fine anche Kim non è arrivato come un fenomeno, ma si è arrivato veramente centrale. Però non sempre, se peschi tanti nomi, poi riesci a prendere quello giusto. Invece io sono d'accordo che potenzialmente sarebbe la strada migliore. Buongiorno è un giocatore che sicuramente al Napoli piace, su cui sicuramente si sta muovendo il club di De Laurentiis. Il tema può essere la concorrenza, perché piace moltissimo anche al Milan, che si era mosso in maniera anche parecchio concreta durante l'inverno. Se davanti a un paio di concorrenti Torino dovesse giocare a rialzo e tornare a chiedere quei 40 milioni di euro che di fatto chiedeva quest'inverno, se non di più, ecco, lì vedrei un po' più in difficoltà il Napoli, sinceramente, proprio per tanti di quei ragionamenti che abbiamo fatto sinora.
Assolutamente. Ivan, grazie, un abbraccio e buon lavoro, grazie mille.
Buon proseguimento.
Grazie, ciao, Ivan Cardia, tuttomercatoweb.com. Francesco, ti chiedo invece, prima di salutarti e di ringraziarti per la disponibilità, sulla corsa Champions, perché riparte il campionato, c'è l'Atalanta. Diciamo il calendario in queste 9 partite propone 4 scontri diretti, se vogliamo, Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina, e 5 gare sicuramente più alla portata. Se dovessi dare una percentuale, una possibilità di riagganciare il treno quinto posto, diciamo, comunque il treno Champions?
No, il treno quinto posto il Napoli ha nelle corde la possibilità di poterlo raggiungere.
Okay.
Quindi la percentuale secondo me chiaramente non può essere una percentuale superiore al 50%, però tra il 30-40% secondo me il Napoli ha la possibilità di poter raggiungere il quinto posto. Chiaramente, come hai detto prima, ci sono degli scontri diretti, soprattutto in casa, tanti che vanno assolutamente vinti. È fuori discussione che oggi chi sta spaccando, insomma, quelle che sono le strategie è il Bologna, che in qualche modo sta andando ovunque, sta vincendo, sta esprimendo un calcio straordinario. È vero che gioca più per il quarto posto che per il quinto, però a mio avviso il fatto di potersi giocare anche il Bologna nettamente un posto in Champions permette poi alle inseguitrici, cioè più ne sono là sopra, più la possibilità di chi è dietro ha la possibilità di poter raggiungere, visti tanti sconsidenti. Il Napoli secondo me ha la percentuale buona per poter raggiungere il quinto posto.
Sì.
Permettimi di fare un piccolo inciso ancora, sì, su Buongiorno.
Sì.
È vero che se si dovesse aprire un'asta il Napoli rispetto a Milan, Inter, Juve o chi per loro sarebbe svantaggiato, però è anche vero che il Napoli all'interno del suo organico ha dei giocatori che maggiormente potrebbero essere messi come pedine di scambio per andare al Torino. Faccio fatica a pensare che un giocatore tipo Kalulu o tipo Kier possano andare come pedina di scambio al Torino, mentre Ostigard o Nathan li vedo molto più probabili che possano andare al Torino e essere usati come pedina di scambio.
È vero, assolutamente, assolutamente. Comunque questo ci sta e può essere veramente un discorso molto logico a livello di mercato. Precisazione sulla classifica: il Napoli ha meno 6 dal quinto posto occupato dalla Roma, e c'è anche lo scontro diretto il 28 aprile a Napoli, quindi
esatto,
insomma,
esatto,
diciamo le possibilità chiaramente ci sono.
Ma c'è sabato lo scontro diretto con l'Atalanta,
dire,
è già importantissimo,
quindi, sempre in casa, quindi ce ne sono.
Ce ne sono assolutamente di margini, insomma. Francesco, grazie ovviamente per essere stato con noi.
Grazie a
presto, grazie a Francesco Montervino, grande ex del Napoli. Noi diamo la linea alla regia.